parliamo con Cosimo, sindacalista di base della CUB. Ciao Cosimo.
Salve.
Ciao, senti un po', sembra che Poletti abbia parzialmente ritrattato, ma nei fatti se si legge il DDL con il quale è stata pensata questa trasformazione, questa cosa c'è e c'è e come, che cosa ci puoi dire?
Ma io farei una distinzione, cioè questi ci hanno provato. E magari ci proveranno, nel senso che è affidata una delega, la questione è definita in termini in questo momento decisamente vaghi e quindi il governo ha le mani libere per fare le operazioni che ritiene di fare sull'argomento. Dopodiché, nel momento in cui la cosa è stata resa visibile all'opinione pubblica, effettivamente c'è una serie di dichiarazioni del tipo ma quando mai, sono le solite calunnie dei gufi e dei rosiconi e così via. Cioè, è chiaro che, come dire, per pigliarlo un po' a ridere, è noto che attaccare le vedove porta sfortuna. Lo stesso Stalin non osò fare nulla contro la vedova di Lenin, quindi come dire, è possibile che il governo, per problemi di consenso, per problemi d'immagine, faccia effettivamente un passo indietro. Nel merito, però, questo come si suol dire affidato, non lo sappiamo, insomma. No, nel merito la cosa è molto pesante, proprio per un motivo genetico, secondo me, ovvero sia una materia che è di carattere previdenziale viene rielaborata come materia assistenziale. Ora, è noto che la previdenza viene coperta, con versamenti dei lavoratori, quindi la reversibilità alle vedove non è un generoso regalo del governo e non grava sulla fiscalità generale, ma grava casomai sulle spese previdenziali. Quindi rileggere questa materia come materia assistenziale significa introdurre un elemento, che va nella direzione, nella direzione di smantellamento del welfare, di sua sostituzione con una serie di misure di carattere caritativo. Cioè la vedova poveretta avrà qualcosa, la vedova non ricca, sia ben chiaro, ma che ha magari una condizione materiale lievemente più dignitosa, si vede tagliare un diritto. Questo è un po', l'impianto. Quindi secondo me in primo luogo va proprio colto questo passaggio dal diritto alla carità, all'assistenza, alla protezione sociale per i poveri. Questo è il punto base.
E tra l'altro la carità oggi la dai, domani la togli a seconda dei momenti, delle esigenze, non hai vincoli. Ecco, io una cosa che ho letto è che condizione sufficiente a negare la pensione di reversibilità potrebbe essere il mero possesso della casa in cui si abita, che se ci abiti non può essere certamente fonte di reddito, e se non hai un reddito difficilmente, anche se ne sei proprietario, potrai mantenerti.
Ma allora qui entriamo su un secondo ragionamento, entriamo più sul tra virgolette tecnico, ma in questo caso la tecnica è assolutamente politica. Voglio dire, è chiaro che se io in un paese come l'Italia, dove la fiscalità non è esattamente un capolavoro, pretendo di riconoscere un diritto sulla base del reddito accertato, andrò a determinare inevitabilmente delle situazioni di allucinazione, con effetti che noi già oggi verifichiamo. Una coppia di normalissimi lavoratori con un salario medio-basso, per mandare il figlio all'asilo deve pagare il massimo perché risulta ricco, tra virgolette, a petto magari di altri strati della popolazione che in realtà hanno redditi migliori, ma che risultano avere un reddito più basso. Quindi già questo è un elemento di follia, che c'è. Secondo, una donna anziana che vive all'interno di una struttura familiare o in relazione, può essere nelle condizioni più varie, e che non sono accertabili, non so se mi spiego, in una famiglia dove funzionino reti tradizionali di tutela, magari questa persona abita a casa dei figli, sta relativamente bene e così via, un'altra deve mantenersi solamente col suo reddito e si trova in condizione. E questo non è, diciamo, facilmente accertabile vista la situazione. È chiaro che quindi, quando scatta il ragionevole timore che con il meccanismo ISE chiunque abbia un patrimonio, il classico patrimonio italiano è proprio la proprietà della propria casa, peraltro nessuno ti ha regalato, ti sei costruito, come dire, nell'arco di una vita, come dire, viene, diciamo, considerato ricco. È chiaro che se così fosse, e il timore è assolutamente ragionevole, l'effetto sarebbe devastante. Quindi io credo che quelli che hanno sollevato la questione abbiano sostanzialmente ragione, non perché ci sia già scritto nero su bianco, ma perché, come dire, ragionando per analogia, le operazioni sono state fatte sempre in questa maniera. Quindi è anche, ripeto, il tentativo di Poletti di dire non è vero niente, è stato smentito dal fatto che c'è un documento in cui l'ipotesi è esplicitamente indicata, no? Non adombrata, indicata chiaramente, insomma, che si intenda fare quello, sai, poi si usa questo termine, la razionalizzazione, che è un eufemismo per indicare le mazzate. Cioè ogni volta
scrivono letteralmente previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione di cui è il presente comma siano destinate all'incremento dei finanziamenti del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui è agli articoli bla bla bla, no? Questo è un po' il modo di dire, ma laddove razionalizzare significa semplicemente tagliare.
Sì, esatto. No, poi, come dire, qui torniamo al discorso di cui prima, cioè è ovvio che chiunque non sia uno scellerato non potrà che essere d'accordo nel avere più fondi per affrontare le situazioni di povertà, ma sai, sono quelle robe del tipo non bisogna investire la gente, come dire, non bisogna picchiare i bambini, eccetera, eccetera, cioè è evidente. Dopodiché, se io devo mettere risorse aggiuntive per il sostegno ai redditi più bassi, magari sarebbe più fine, come dire, andare a recuperare queste risorse in 50 altri modi, che, vabbè, diventa pure noioso fare la lista della spesa, insomma, dalle spese militari agli stipendi dei parlamentari, come dire, che, insomma, che andare a mazzolare le vecchiarelle mi sembra il massimo della sciaguratadine. Adesso io voglio solo sperare che lo scandalo costringerà il governo a fare un passo indietro, voglio dire.
Se, d'altra parte, questo governo non è che si preoccupi più di tanto dell'immagine. È vero che con ogni probabilità questa mossa del DDL povertà era comunque una mossa di carattere pubblicitario, perché poi i quattrini davvero stanziati sono soltanto 600 milioni, quindi non è che ne potranno beneficiare 280.000 famiglie che dovrebbero essere in condizioni proprio di povertà estrema, con tre figli minori a carico, quindi insomma, non è che sia una gran cifra. Però se doveva essere una sorta di spot elettorale prima delle amministrative che ci saranno quest'anno e anche del referendum costituzionale, è chiaro che quelle che sono state definite le mani nelle tasche delle vedove non suona tanto bene. Quindi io ritengo probabile che almeno per il momento questa misura la accantonino. Non escluderei che, sia per quello che riguarda questo aspetto, sia per quello che riguarda tutta la questione previdenziale nel suo complesso, decidano di tornarci sopra, perché in qualche modo le pensioni sono il non detto del governo Renzi, che poi se l'è cavata con i propri referenti all'interno di Confindustria, servendogli su un piatto d'argento Job Act, accordi sulla rappresentanza, chi più ne ha più ne metta. Ma resta il fatto che è una questione che lui ovviamente ha accantonato nel momento in cui è salito al potere, ma che prima o poi potrebbe ripresentarsi. Tu cosa ne pensi?
Ma sai che il sistema previdenziale è un gigantesco bancomat. Adesso non vorrei riprendere vecchie battute, insomma, ma come dire, se si deve far cassa, derubare i poveri nel modo più semplice, non fosse altro perché sono tanti e perché hanno minori strumenti di autotutela. Quindi sotto questo profilo, diciamo, come dire, il rischio anche io lo ritengo assolutamente, assolutamente probabile, insomma. Dopodiché, come dire, questa non è solo questione di previsione, è anche questione di vedere se in che misura un'opposizione sociale adeguata si svilupperà su questi temi, e devo dire che a volte anche una rivolta etica, quale quella a difesa delle vecchiette, può essere un elemento favorevole alla mobilitazione.
Indubbiamente sì. Nel frattempo, nell'ambito di alcuni settori del sindacalismo di base, sta maturando l'ipotesi di uno sciopero generale, un'ipotesi che credo si concretizzerà il 18 di marzo.
Sì, ma come dire, è costruito sostanzialmente su due assi, che almeno a nostro avviso sono in stretta correlazione. Uno, diciamo, è l'opposizione alla guerra, intesa sia come guerra esterna, quindi come investimento di risorse, invio di truppe e quant'altro, sia come guerra interna, quindi riduzione delle libertà, costruzione di un discorso, come dire, securitario e comunitario, contro, diciamo, ogni forma di opposizione sociale, riduzione delle libertà sindacali e così via, e per l'altro verso, secondo me, in stretta relazione sul pacchetto di questioni, insomma, di cui anche prima stavamo ragionando, quindi salario, welfare, come dire, difesa del territorio e così via. È una, come dire, è un'iniziativa ovviamente non facile. Io sono assolutamente convinto che sul tema della guerra settori larghi dei lavoratori non è che siano esattamente su posizioni molto avanzate, però no, questo non può esimerci dall'assumere una posizione chiara e netta su questo terreno. D'altro canto, piaccia o meno, l'iniziativa di sciopero ha una valenza, come dire, anche simbolica, diversa dalla pur rispettabilissima manifestazione, presidio, picchetto e così via, non so se mi... cioè vuol dire che un pezzo almeno del movimento operaio non ha dimenticato la tradizione, l'impianto classista, internazionalista, antimilitarista che sono alle sue stesse origini.
Beh, questo mi sembra un dato importante, anche e soprattutto l'asse costruito sull'opposizione alla guerra esterna come altra faccia della guerra interna, perché poi, come dire, oramai addirittura gli stessi militari che vanno a fare la guerra fuori, poi ce li ritroviamo per le strade, nei CIE, ce li ritroviamo nei quartieri popolari a fare ordine pubblico, ce li ritroviamo nel cantiere della Maddalena, quindi di fatto la distinzione tra guerra esterna e guerra interna è diventata decisamente impalpabile, più una dichiarazione formale che una dichiarazione sostanziale, ovviamente nell'ambito di scenari molto diversi, quindi questo mi pare un aspetto decisamente, decisamente importante.
Ma sai, basta pensare all'ultimo accordo fatto in Veneto fra padronato, sindacati istituzionali e governo regionale e prefetture, voglio dire, per la messa in atto di procedure antisciopero e sul terreno della costruzione di un blocco padronale che si impegna a non trattare con altri che non siano i sindacati istituzionali, e sul piano dell'intervento diretto della forza pubblica garantita dai prefetti. È una novità che forse io ho l'impressione di essere sottovalutata.
Cioè, parlacene un po' diffusamente, credo che ai nostri ascoltatori interessi sicuramente.
Ma niente, è stato fatto un accordo la cui premessa è, negli scioperi ci si riferisce essenzialmente alla logistica, ma il principio è sensibile, cioè si determinano casi di violenza, di scontro, dove poi la violenza tradotta in italiano sono i picchetti, voglio dire, non è che sia che cosa, e a questo punto, diciamo, c'è un impegno delle associazioni padronali a non trattare e a impedire ai propri aderenti di trattare con altri che non siano CGIL, CISL, UIL. Può sembrare una banalità, ma per chi abbia una qualche passione di storia del movimento operaio, ricorda il primo formarsi delle leghe padronali, il cui primo obiettivo era impedire ai propri stessi membri di venir meno alla solidarietà di classe, per cui magari avendo nella propria azienda, nella propria come dire, proprietà terriera, eccetera, una mobilitazione forte, uno magari rompeva il fronte e andava a trattare con qualcuno che non era, diciamo, l'amico. Questo è un elemento, come dire, di novità importante, ma e chiaramente, diciamo, vuol dire che c'è uno scambio, però ancora tradizionale, se vogliamo, fra associazioni padronali, associazioni sindacali istituzionali, che si legittimano a vicenda. Però, ripeto, con questo elemento in più, dell'impegno a non trattare con altri. Ma questo si intreccia con l'impegno delle prefetture a intervenire in maniera puntuale in occasione degli scioperi. E quindi, come dire, vediamo risorgere con caratteri sempre più regressivi e repressivi quel modello corporativo che per altri versi è stato messo in crisi. Cioè, sostanzialmente, per un verso il governo ha indebolito la pretesa di giocare un ruolo di CGIL e CISL, ma per l'altro verso, in un ruolo, come dire, subalterno e repressivo, ne riconosce la funzionalità e l'utilità. E lo stesso vale per le associazioni padronali, che non a caso in tutti gli ultimi contratti hanno incrementato i finanziamenti ai sindacalisti e ai sindacati istituzionali, estendendo gli enti bilaterali.
Insomma, tradotto in termini spiccioli, io sono un padrone, un responsabile di una cooperativa che si occupa di logistica all'interno del tal magazzino.
Anche se tutti i miei lavoratori sono organizzati in un sindacato alternativo, e anche se tutti mi piantano l'ira di Dio, e anche se il mio interesse immediato sarebbe a questo punto di chiuderla lì, mi impegno, perché la mia associazione padronale si impegna a far sì che io non possa farlo. Io devo essere disciplinato nel fronte padronale, non lo devo rompere.
In compenso le prefetture si impegnano a mandare la polizia a fare un culo tanto ai lavoratori.
Vedo che l'hai capito, anche perché è perfettamente chiaro. Cioè, proprio perché non bastava più l'accordo pattizio, visto il livello di tensioni crescenti, come dire, laddove non basti, non c'è problema, mettiamoci il carico da 90 con l'invio dei nostri fratelli in grigio verde. Ripeto, può sembrare una cosina, ma io ho un po' paura della tendenza dei compagni a dire ma sì, tutto sommato era già scontato. In realtà sono passi avanti nella direzione di un sistema blindato che non vanno sottovalutati.
Ma niente affatto scontato, perché un gruppo di lavoratori molto combattivi potrebbe piegare i responsabili di un settore e indurli a mettersi a un tavolo delle trattative, a concedere qualcosa, se invece questi si sono già impegnati a non trattare con loro, a considerare come unici referenti sindacati di Stato, e in cambio aver avuto la garanzia di avere la difesa da parte della polizia, è tutt'altro che una sciocchezza, direi. È qualcosa di molto 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 concreto, che sicuramente ha la potenzialità di mettere i bastoni tra le ruote a chi in questo settore esprime una conflittualità che in questi anni è stata sicuramente molto molto significativa. Il fatto che in Veneto si siano mossi in questo senso vuol dire che il conflitto scatenato da questi lavoratori, soprattutto dai facchini, è stato un conflitto di grande importanza, non di secondaria importanza. Va bene, io ti ringrazio molto e ci sentiamo presto.
Ok, ciao.
Ciao.